Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Sì, abbiamo qualche rumore di lavori, ma noi non è importante, noi continueremo sempre anche nonostante i lavori. Bene, allora siamo tornati dopo 15 giorni che non ci ascoltate. Vi ricordo che questa trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo sono solo, non c'è Francesco, almeno non è ancora arrivato, probabilmente può essere anche in strada. E niente, riprendiamo la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, ricordandovi che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene, riprendiamo il discorso un attimo, solo un attimo, per riprendere il discorso da quando l'abbiamo lasciato. E riprendiamo il discorso sulle donne, esattamente quel discorso che avevamo lasciato. L'8 marzo, attenzione, il giorno 8 marzo, e io qui ho l'agenzia ANSA, che veniva messa anche su televideo, se qualcuno aveva l'accortezza di guardarsi televideo. La notizia ANSA è dell'8 marzo 2001 ed è stata lanciata alle ore 11:56. Allora, 8 marzo alle ore 11:56 veniva lanciata dall'ANSA questa notizia. Nigeria, rongo in collegio, 30 morti. Alunne erano chiuse in dormitorio. La notizia ANSA recita in questo modo: Lagos, almeno 30 ragazze sono morte carbonizzate nella notte tra lunedì e martedì. Vi ricordo che l'8 marzo era giovedì. In un collegio della Nigeria centrale, poiché scoppiato l'incendio, non hanno potuto fuggire, essendo la loro camerata chiusa con barre di ferro dall'esterno. Una misura precauzionale della direzione dell'istituto per evitare che gli allievi uscissero di nascosto per incontrare i maschi di un collegio vicino. Altre 15 ragazze sono rimaste ustionate. Questa è la notizia ANSA. Ecco che è arrivato Francesco. Ciao Francesco, mettiti comodo. Ti apro il microfono, no, cioè, ti apro quando sei comodo, ok? Vai. Bene, tutto bene?
Bene, si è parte il traffico all'Imera che mi ha bloccato, ma bene. Per il resto sono qua, insomma.
L'importante è che vada tutto bene. Allora, finché Francesco si prepara io vado avanti con la notizia ANSA. Vuoi
sì, beh, quella tu parli della Nigeria. Che sì, sì,
esatto,
sì.
Questa è la notizia ANSA che lanciava la Nigeria. Allora, l'8 marzo i cattolici hanno celebrato il loro 8 marzo nell'unico modo in cui sanno celebrarla. Le ragazze del collegio di Gindiri sono morte perché dovevano conservare la loro virtù. Sto leggendo dalla Repubblica del 9 marzo 2001. Già comunque l'8 marzo si sapeva che queste ragazze erano bruciate. Non gli è interessato nulla a nessuno. Chiaro questo? Per cui neanche si pensava cosa era successo. Cioè, l'attenzione per il mondo sembra che non esista in giro, cioè non sia più di moda essere attenti a cosa succede. Che dici, Francesco?
Sì, no, difatti queste ragazze sono bruciate in una scuola gestita da missionari, famosa per la severità, e soprattutto sono state bloccate, erano chiuse dentro a chiave. Perché? Perché non dovevano incontrarsi.
Non dovevano,
alcuni maschietti
non dovevano costruire la loro vita, avere il piacere della vita.
Sì, ma tra l'altro, appunto, quando c'è Claudio Usa dice che per i cristiani la gente è bestiame, in questo caso, cioè nel senso che posso capire che sai che di salvare qualcuno, proteggere qualcuno da un pericolo, ma non penso che sia così scandaloso se una ragazza perde una virginità un giorno prima, un giorno dopo, o se è un soldato dei contatti di colloquio. Io non capisco perché questa segregazione da tipo sei musulmano, cioè nel senso che le donne stanno con le donne e vanno con le donne.
Se nell'Italia del Sud, io mi ricordo di averlo sentito questa notizia circa 20-22 anni fa, no? O anche forse di più, ero militare, forse 30 anni fa, e c'era sangue o piccione, cioè, si diceva, no? È sangue di piccione. Sì. In realtà, quando le ragazze si sposavano, che chiaramente non erano vergini, si usava mettere fuori le lenzuola dopo la prima notte di nozze. Chiaramente, per far vedere che le cose erano a posto, si ammazzava un piccione e si spargeva qualche goccia di sangue e le lenzuola. Per cui, se c'è l'amore, se c'è l'affetto, se c'è il modo per vivere ed affrontare la vita, i trucchi si incontrano, non è la verginità che si vende.
Sì, ma a parte che al di là di un discorso, diciamo, di tipo sessuale, è anche estremamente terrificante il fatto che non possono incontrarsi per parlare. Cioè, nulla implica che
l'incontro.
Esatto, cioè, nel senso che penso che sia per noi normalissimo che ad esempio negli asili, nelle scuole esistano le classi miste, basta pensare quando sono state avversate ad esempio anche l'istruzione delle donne non secoli fa, cioè anni fa, e basta pensare agli scandali ad esempio, io ho 43 anni di conseguenza, non sono vecchissimo, però mi ricordo ad esempio i problemi che esistevano nei piccoli paesi nel creare classi miste, cioè come una classe mista di ragazzini che hanno 6 anni fosse qualcosa di scandaloso.
Adesso fanno anche la ginnastica assieme, sì. Cioè fanno attività fisica assieme, ma una volta, fino a pochi anni fa, era proibita, cioè era uno scandalo. Ma questo concetto non è il concetto di dire cosa succede, no, è il concetto che deve essere costruita la fobia. Cioè l'importante è costruire la fobia. Perché per esempio le madri impedivano alle ragazze fino a 20 anni fa, 25 anni fa, insomma, di star fuori oltre una certa ora di notte, di sera? Capito? Non tanto perché facessero sesso o non facessero sesso, perché potevo fare tranquillamente di giorno,
sì,
cioè,
esatto.
non è che ciò implicasse il fatto di non farlo, però era necessario costruire la fobia. La fobia non è altro che una proibizione che si fa rispetto a un bisogno che si fissa al punto tale da essere importante il riuscire a superarla, per cui pur di riuscire a superarla si fa qualsiasi, spesso quasi si ammazzano anche i genitori,
esatto.
Tipo 9, tanto per essere chiaro. Beh, insomma, allora ste ragazze, le ragazze del collegio di Girindiri sono morte perché dovevano conservare la loro virtù. Giovani e giovani donne erano state chiuse a chiave nelle camerate dei precettori della scuola cattolica del villaggio nigeriano per evitare il rischio di amorose tentazioni da parte dei giovani uomini della sezione maschile. Praticamente i cattolici, e chi per loro pensa nel cattolicesimo una cosa diversa da quello che diciamo noi, cioè da quello che i loro testi dicono, per cui anche quelli che apparentemente vanno contro ai cattolici, sono responsabili di genocidio. Cioè, cosa altro ho da dire? Aspettiamo il prossimo massacro per sapere cosa portano a fare i cattolici, cos'è il cattolicesimo, cos'è la religione monoteista. Aspettiamo il prossimo massacro ancora?
Sì, ma cioè, la cosa più grave...
Dai principi dovremmo già sapere le cose, eh?
Sì, ma la cosa più grave è che adesso i cattolici, questo diciamo possono imputare al caso, cioè nel senso di dire se il fuoco è cattivo... Basta
il
pensare,
fuoco è
il fuoco è cattivo, le ha bruciato il fuoco, non certo chi le ha chiuse dentro. Ma pensiamo che questa è una mentalità che è sempre di tutti i monoteisti, perché ad esempio, basta pensare, noi l'abbiamo ricordato, che quelle ragazze che sono morte in un campeggio di Boy Scout, un prete ha detto fa perché la natura è matrigna. Come la natura fosse matrigna quando noi siamo deficienti, cioè nel senso che come noi possiamo comportarsi in maniera irresponsabile, di conseguenza la responsabilità non è nostra, ma la responsabilità è delle cose. Se noi sappiamo benissimo che fare certe cose, come in un paese del terzo mondo chiudere le donne a chiave, implica correre dei rischi, a parte il rischio diciamo materiale, ma implica anche sinceramente la mancanza della possibilità delle persone di vivere all'interno di una comunità. E poi chiediamoci, nella cultura africana la segregazione di questo tipo non fa parte della loro cultura, e perché c'è bisogno di ammaestrarli come in un circo o come in uno zoo, metterli nelle gabbie e dividerli quando un valore non appartiene alla loro cultura? Cioè,
e ricordatevi che questo è un insegnamento pagano, cioè è il concetto pagano degli individui come soggetti di diritto da quando nascono, devo sottolinearlo, soggetti di diritto da quando nascono, in contrapposizione a quello che è il concetto dei cristiani, dove le persone sono oggetti di possesso, per cui senza diritti, devono obbedire, devono essere costretti. Leggete i 10 comandamenti: io sono il tuo padrone, tu non avrai altro padrone che me, mi adorerai, farai questo e dovrai fare l'altro. Cioè, nei 10 comandamenti l'individuo non è un soggetto di diritto, è oggetto di possesso. Dopo, se voi vi identificate con quello che dice mi adorerai, sono il tuo padrone, io con le malattie mentali sapete che non mi misuro.
Sì, ma infatti quello che è fondamentale è sempre questo. Tutti i monoteismi hanno sempre la pretesa di stabilire quello che gli altri devono pensare e fare. Ci può essere giusto che in una società venga stabilito cosa tu devi fare all'interno della società, può essere anche giusto come principio, diciamo legale. Però c'è una tendenza che è sempre più terrificante, che è quella di andare a giudicare l'animo delle persone. Cioè, noi possiamo benissimo dire che viviamo in una società in cui il monoteismo l'abbiamo distrutto. Non è vero, il monoteismo sta tornando in maniera massiccia, cioè, si sta affermando con affermazioni tipicamente del politicamente corretto, di affermazioni tipicamente, ad esempio, di dire ma la persona nel suo animo è malvagio, è cattiva, anche quando non compie nessuna azione dal punto di vista della rilevanza penale o della rilevanza legale. E di conseguenza questo è significativo, cioè questi principi non pensate che siano venuti fuori per il caso, che non esiste un caso che li ha generati. Esiste tutta quanta una filosofia di pensiero, di filosofia religiosa che porta a questo, cioè questo è dovuto al monoteismo. E certo che noi ormai siamo veramente abituati che le cose devono essere, sai, Foucault usava il principio sorvegliare e punire. Siamo talmente abituati che esiste il concetto che tutto deve essere sorvegliato e che tutto deve essere punito, e che questo campo di punizione non sia soltanto a livello di comportamenti che la società possa piacere o non piacere si dà, ma che sia anche a livello di quello che tu pensi, che è la cosa più terrificante.
Infatti, cioè, di fronte a una Costituzione, a delle leggi civili, no? Che sono liberali, c'è una tendenza alla fascistizzazione di quelli che sono i comportamenti, no? Sicché a un certo punto vengono a costruirsi tutta una serie di relazioni mafiose fra le persone che diventano prioritarie rispetto alla legge stessa. Che veramente è aberrante questo, ma
sì, ma la cosa che poi tra l'altro è più significativa è proprio l'impossibilità di sviluppare una sensibilità che faccia comprendere queste cose. Io voglio citare un fatto così che può essere divertente a livello di aneddoto, e per dire come certe volte le persone siano incapaci di comprendere o non abbiano il coraggio di riconoscere questo. L'8 marzo, come sanno, purtroppo noi non abbiamo potuto fare questa trasmissione e andare avanti con la nostra programmazione. Io e un altro socio dell'istituto siamo andati a una conferenza dei maschi selvatici. E stupore nostro, eravamo pochi maschi, eravamo più donne. E questo qua, vabbè, per noi non rappresentava un problema il fatto che ci fosse la maggioranza di donne. Il problema che veramente mi ha stupito è che queste donne erano lì per cercare di aiutare i loro compagni. Cioè dicevano, come posso portare ad esempio il mio compagno, il mio marito, il mio amico, così, dalle condizioni in cui non si rende conto dello squallore della sua esistenza a una condizione in cui deve essere, non che deve diventare una femmina, che deve diventare un maschio selvatico, che deve diventare qualcos'altro, ma che comprende cosa vuole nella sua vita.
Una ricchezza, cioè, vivere in maniera ricca. Sì.
E rendetevi conto appunto, cioè, che cosa c'è, di fronte alle convenzioni, cosa può provocare questo. E cosa ha fatto il relatore? Io e il relatore abbiamo già avuto possibilità di discutere in maniera abbastanza così animata in privato in altre occasioni, e lui ha ammesso, ha detto, fa che per la realizzazione dell'individualità di tutte le persone un grosso problema è rappresentato dal cristianesimo. E allora lui faceva un esempio molto concreto, cosa significa asservire la propria energia alle cose degli altri, e lui citava una leggenda di un gigante di San Candido. Vabbè.
No, sto interrompendo Francesco. No, finisci il discorso, che dopo dobbiamo presentare il dibattito di domani sera, perché ormai siamo.
Sì, no, ma per dare la dimensione.
Sì,
allora, c'è un gigante, i preti gli hanno chiesto la costruzione di una chiesa per difendere la cristianità, e lo trattavano bene, e lui mangiava, costruiva qualcosa per la chiesa cattolica, costruiva una fortezza nella zona appunto di Dobbiaco per difendere appunto la cristianità dallo stato dei musulmani. A un certo punto i cristiani sono posto il problema, e quando finirà di costruire questa chiesa cosa succederà? Dovremmo ancora mantenerlo? e quando, mentre finì di costruire il campanile, lo buttarono giù e conservano ancora il suo osso dentro a questo campanile, proprio perché hanno pensato bene di usare la disponibilità, la potenza degli altri, e quando non gli serviva più l'hanno annientato. E questo è quello che fa il monoteismo con tutte quante le esistenze, con tutte quante le persone.
Con tutte quelle persone che pensano di avere qualche vantaggio. Allora, no, Francesco, io ho voluto fermarti perché dobbiamo
ricordare
domani sera. Domani sera c'è il quinto dibattito che teniamo sulla contemplazione. Lo teniamo qui a Radiogamma, a Cadone, che fin tanto che non ci attrezziamo su. Su poi discuteremo come fare la sua marostica e dintorni, e in qualche modo facciamo. Per cui penso già che dal prossimo mese potremo tranquillamente trovarci su, insomma.
Se le cose vanno come vanno,
procede. Ma non è importantissimo, anche perché abbiamo anche dei punti di riferimento personali, capito? Cioè, se non ci danno le sale pubbliche, benissimo, cioè non è importante, anche se ci fanno aspettare 6 mesi, non è importante. Usiamo i nostri ritrovi, i nostri punti di appoggio, insomma, non è assolutamente importante.
Sì, al limite poi su questa storia vorrei raccontare un piccolo episodio che è significativo delle cose.
Comunque, allora, domani sera c'è il quinto dibattito e della contemplazione, no? Che è il secondo elemento della costruzione dell'attrezzatura. Abbiamo già fatto il primo dibattito sulle determinazioni, abbiamo detto come nel paganesimo, come nella stregoneria, è necessario che l'uomo guardi il mondo in un certo modo, cioè consideri se stesso un dio e consideri il mondo fatto da dei, e abbiamo spiegato perché. Abbiamo parlato nel secondo dibattito della volontà. Nel terzo dibattito abbiamo parlato dell'importanza di sospendere il dialogo interno. Nel quarto dibattito abbiamo parlato della meditazione e domani tratterremo la contemplazione. Pertanto qui a Radio Gamma, in via Belzoni 9 a Cadoneghe, alle ore 20:30 terremo il dibattito sulla contemplazione. Naturalmente il punto di vista è quello del paganesimo politeista e della stregoneria. E è abbastanza importante come dibattito, ve ne accorgerete, perché è il dibattito forse centrale di tutte le attività nei confronti del mondo, perché la contemplazione è il modo per soggettivare il pensiero del mondo, cioè riuscire a capire qual è il pensiero del mondo, farlo nostro, e nel momento stesso in cui lo facciamo nostro attraverso i nostri stessi bisogni diventiamo uno col mondo, ed è l'unico modo che abbiamo per ascoltare la voce degli dèi. Per cui la contemplazione nel paganesimo è fondamentale, non è fondamentale in un sacco di robe, ma nel paganesimo è fondamentale. Chi vuole partecipare domani sera qui a Cadoneghe, via Belzoni 9, alle ore 20:30, e daremo via a quel dibattito.
Venerdì, punto 16 marzo, ore 20:30, via Belzoni 9, sede della conferenza di Radio Gamma 5 qui a Cadoneghe, perciò è anche abbastanza facile da raggiungere. Terremo appunto questa quinta conferenza. Sperando
il dibattito non è una vera e propria conferenza.
Cioè, questo incontro, chiacchierata, come, insomma, sarà un po' difficile trovare una definizione corretta della cosa.
Non è niente.
Sì, non è una conferenza vera e propria, cioè praticamente è più un colloquio fra i vari partecipanti.
Persone, quella trentina di persone che hanno già partecipato. Alle altre, insomma, sanno benissimo come si svolge, insomma. Bene, Francesco, ti do la ruota libera per altri 5 minuti e dopo mi preparo per...
Va bene, d'accordo.
Vai, hai qualcosa da dire?
Sì, no, io volevo così fare tutte quante le iniziative che l'istituto porta avanti per cercare di avere delle sale. Abbiamo contattato varie realtà, varie entità pubbliche. Ne voglio ricordare una abbastanza simpatica, che tra l'altro è successa a me e non un altro socio. E parlando con un'autorità a cui abbiamo fatto richiesta di alcune sale e documentazione, richiesta scritta, timbri dell'istituto, tutto il resto, e ci viene chiesto anche una copia del statuto dell'istituto. Nessun problema, l'istituto è legalizzato da moltissimi anni, ha uno statuto che è vincolante, che è legge, che è depositato e tutto, di corso dal punto di vista legale è a posto, è uno statuto che è lungo centinaia di righe, perciò è abbastanza corposo. Noi presentiamo tutto il malloppo dello statuto dell'istituto, con gli atti di registrazione e tutto il resto, e si viene sollevata un'osservazione, che è la prima volta che ci fanno un'osservazione sul nostro statuto. Non è mai successo in tutti questi anni che fanno fa, ma voi avete messo per esplicito che non fate proseliti. Cioè, è che io ho detto, scusi, se lei legge lo statuto, l'istituto ha uno scopo di fare cultura, di fare informazione, di dibattere sui temi culturali, politici, sui argomenti religiosi, però ha stabilito per statuto, per statuto noi abbiamo un numero ufficiale di soci che è 364, che non può essere superato. E questo gli sembrava strano, che noi volessimo fare informazione per non, e non fare proseliti. Cioè, e questo era una, cioè, questo ti dico che era una persona che è anche di una certa cultura, cioè lui tra l'altro in un ambiente cattolico, e era sconvolto da questo particolare, che noi avessimo messo per iscritto che lo
non vogliamo schiavi,
che non vogliamo proseliti,
non vogliamo schiavi.
Sì, ma noi tra l'altro era esterrefatto dal fatto che noi fossimo un istituto organizzato legalmente, con una struttura legale, con dei documenti scritti, e che una delle caratteristiche principali di questo statuto
non
fosse
vogliamo schiavi,
che l'istituto non ha scopo di fare proselitismo. Ma com'è? Un dibattito, cioè una discussione fra me e qualcun altro con queste autorità, è andata avanti per quasi mezz'ora, che secondo loro era sospetto il particolare che noi non volessimo fare proseliti.
Cioè, scusa, non abbiamo giri di sesso, non abbiamo giri di soldi, non cerchiamo schiavi, no, ma che cazzo vogliono, scusa, sa.
Sì, infatti io sono rimasto perplesso perché io pensavo un cavillo giuridico, ma siccome... lo statuto è corazzato anche sui cavilli giuridici, di fronte a questa contestazione, cioè io ho detto, ma scusi, non possiamo fare perché a noi ci piace così, scusi. E allora alla fine, nonostante questo, ho dovuto impormi, dire, guardi che piaccia o non piaccia, esiste una legge della Repubblica Italiana che dice che ogni cittadino deve contribuire allo sviluppo culturale. Possiamo applicare questa norma? Può essere interpretata, ma non ho risposto. Cioè, di fronte a simili affermazioni, non so, io non commento oltre, insomma.
Vedi, davanti alla magia nera, alla pulsione di morte, allo stupro dei bambini, allo spaccio dell'eroina, davanti al traffico di schiavi, non c'è niente da fare.
Sì, no, ma difatti.
Non c'è le ragioni,
sì,
non contano.
Sì, no, ma infatti, ma
cioè, allora voglio spacciare eroina, stuprare bambini e trafficare in schiavi. E vogliono mantenere costanti le condizioni per poterlo fare. Capito?
Sì, questo no, è... ma quando tu imposti una cosa sul piano giuridico, sai, e tu dici, io tu metti per iscritto, cioè con un documento ufficiale poi registrato, cioè non è che sia una cosa scritta così di nascosto, è una cosa pubblica, un documento pubblico, un atto costitutivo di un istituto, in cui si dice, lo scopo dell'istituto non è fare proselitismo. Ecco, per qualcuno che è una cultura all'infuori di questo, è veramente sconvolgente, cioè nel senso che per noi era talmente naturale, quando abbiamo costituito l'istituto, scrivere questo, cioè che abbiamo messo lì proprio, cioè, tra le tante cose, te mettiamo anche questo per essere chiari.
Anche perché fare proselitismo significa separare gli individui dal sistema sociale in cui vivono per farli aderire ad una verità imposta. Se noi non abbiamo una verità imposta o una verità da imporre, non possiamo separare gli individui dal sistema sociale. Gli individui possono essere più o meno d'accordo su quello che facciamo, gli può piacere o non piacere, ma non possiamo separare gli individui dal sistema sociale. Non separando gli individui dal sistema sociale, non possiamo oggettivamente, obiettivamente fare proselitismi. Se non possiamo comperare, non possiamo fare come la macellaia dell'India che prendeva i bambini e li battezzava a forza, perché battezzandoli li marchiava e li separava dalla società in cui vivevano e li faceva diventare dei reietti, perché li faceva comodo, perché si costruiva il gregge con cui andare a distruggere il sistema sociale indiano. Noi queste cose non le facciamo, non ci interessa farle, però penso che ragiono ormai dal punto di vista schiavistico, no? Cioè sì, tu devi avere gli schiavi, devi trafficare in schiavi. Quanti schiavi hai a disposizione? Ho l'8% dei voti. Allora tu sei un trafficante di schiavi dell'8% dei voti, allora tu conti per l'8%. Ma io ho solo l'1% di schiavi. Però senza il mio 1% tu non fai il 51%, allora il mio 1%... Cioè, stanno guadagnati, ci fanno un po' schifetto.
Esatto.
Sinceramente, sì, capite? Però, cosa vuoi fare? Noi siamo pagani, Francesco.
Ecco, ho visto che rubo un ultimo intervento, Claudio, poi lascio proseguire col discorso degli oracoli.
Discorso dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico, oggi facciamo.
Perché siamo,
sì, i nostri volantoni.
Siccome siamo in fase di punto dichiarazione di redditi, e quest'anno andrà molto molto per le lunghe dichiarazioni di redditi, sarà giusto ricordare il costo dell'8 per mille. Allora, l'8 per 1000 non firmate per nessuna chiesa e per nessuna religione, perché tutte quante sanno, vediamo cosa portano. Non pensate che dico tanto è un importo piccolo, perché con questi importi sommati per milioni vengono fuori delle cifre mostruose. E poi la finalità sappiamo qual è. Le 30 ragazze bruciate in Nigeria, da dentro una scuola missionaria, non so con che fondi questa scuola missionaria andasse avanti. Però qualcuno diceva, posso avere dei problemi per quanto riguarda il discorso di firmare per lo Stato. Allora, visto che nessuno ne ha parlato, do una piccola notiziola. È apparsa su un trafiletto del Sole 24 Ore di sabato 24 febbraio 2001. L'8 per 1000 cerca destinatari. Leggo soltanto il primo capoverso così per dare l'idea. Il contributo dell'8 per 1000 attribuito allo Stato verrà distribuito equamente a chi ne farà richiesta. Naturalmente, se la richiesta è legata agli interventi previsti, cioè la conservazione dei beni culturali, per calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la fame nel mondo, nei limiti fissati dall'IPR 76/98. Ecco, questa è una circolare che è stata emanata appunto anche dopo 14 febbraio del 2001, che ha riconfermato questo. L'8 per 1000 sarà che andrà allo Stato, cioè attribuito allo Stato, chi firmerà nelle dichiarazioni dei redditi, firmerà da, o chi farà intenzionalmente la dichiarazione dell'8 per 1000, verrà distribuito a chi ne farà richiesta e sarà finalizzata soprattutto alla conservazione dei beni culturali e per le calamità naturali. Di conseguenza non pensate che l'8 per 1000 allo Stato vada perso, perché con l'8 per 1000 allo Stato in questo caso verrà dato ad associazioni che avranno dei progetti almeno di recuperare l'ambiente o di recuperare la nostra cultura.
Sì, che poi ci sia qualche truffatore che si infila in mezzo, dove ci sono soldi che gira arriva sempre qualche truffatore, però gli intenti sono chiari e sono molto più chiari che non il fatto di andare a costruire la miseria nel Burundi, perché se c'è la miseria nel Burundi vi possono far vedere il buon bambino che muore di fame che gli dà la pagnotta. È veramente, fa schifo
sta robetta. Basta pensare che comunque se qualcuno approfitterà dell'8 per 1000 per lo Stato, c'è sempre la possibilità che la magistratura faccia qualcosa o che la cosa venga denunciata. Infatti. Se l'8 per 1000 va a qualche confessione religiosa, penso che ben poche autorità avranno il coraggio, la forza o la possibilità di intervenire e di denunciare questo scandalo.
Ricordate la fattura che ha pagato la Caritas per gli 8000 macete del Burundi presentata al processo contro il vescovo? La Caritas pagò una fattura di 8.000 macete da comprare con cui hanno macetato milioni di persone. E non è successo una vita fa, È successo solo qualche anno fa. La fattura è stata presentata dal pubblico ministero durante il processo al vescovo. Il vescovo è stato assolto, ma la fattura era un fatto reale. Era la firma della Caritas. Chi ha finanziato la Caritas ha contribuito anche a comprare quegli 8.000 macete. Ricordare, ragazzi.
E le chiavi con cui hanno chiuso dentro le ragazze in Nigeria, non so chi le abbia pagate.
Le chiavi, la struttura, la forza.
Ma facciamo un esempio.
Facciamo solo le chiavi. Francesco è un buono. Francesco è veramente una persona nobile. Io l'ho visto intervenire su un forum dove c'era un rompiballe con 5 pezzi di forum. Effettivamente è una persona nobile, non c'è altro da dire. Vabbè.
No, se tu cedi quel discorso del forum, se tu pensi che questo qui, cioè nel senso che ne potevamo dire molti di più di questa persona, a noi si è bastato ricordare che questa persona che faceva delle attribuzioni particolari era stato iscritto alla mailing list paganesimo, di conseguenza e come iscritto aveva partecipato a tutti i dibattiti, aveva visto tutti quanti i dibattiti e sapeva benissimo la qualità del materiale che girava su internet.
Allora spieghiamo un po' per i radioascoltatori. Noi facciamo radio, no? Siamo qui tutti i giovedì, però io faccio anche un bel po' di internet, Francesco si fa un bel po' di internet e altri pagani si fanno un bel po' di internet. In certi forum dove c'è la possibilità di dibattere, che possono essere interessanti o comunque che possono presentare delle tematiche che ci interessano, specialmente io ci vado e faccio. Naturalmente i teste di cazzo che interrompono quali telefonate ci sono anche in giro per internet, solo che vengono interrotti, vengono bloccati in maniera diversa. Per cui ogni tanto viene fuori qualcuno che spara una serie di cazzate, tipo quelle che avete sentito qui, insomma, per telefono, stessa identica cosa. Naturalmente va fermato con i giusti mezzi, anzi io veramente più che fermarlo lo uso per trasmettere messaggi. però dopo diventa, dopo la seconda terza volta diventa un po' pesante, nel senso che non puoi rincorrere uno che ti insulta e basta, insomma. E in uno degli ultimi è intervenuto anche Francesco, è intervenuto anche Lino, che hanno messo tutta una serie di email e lo hanno praticamente bloccato, insomma. Cioè, se esiste una tecnica diversa in internet di quella che qui butto giù il telefono, insomma, sì, sì. È più semplice. Va bene, allora andiamo avanti con i volantoni. Vi ricordo che finché non riprendiamo le nostre trasmissioni normali, non prendiamo la tranquillità, andiamo avanti con i volantoni. È un volantone abbastanza leggero, però è un volantone fondamentale, cioè è diventato fondamentale. Fu una domanda di una radioascoltatrice alla quale risposi e mi sono accorto che in effetti quella risposta andava data e andava sviluppata questo tema. E il tema è: dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico? La domanda è stata posta da una radioascoltatrice delle trasmissioni radiofoniche di magia, stregoneria e paganesimo. Alla domanda si può dare una risposta breve, alla domanda si può dare una risposta breve, ma merita un elenco di considerazioni al fine di precisare il pensiero generale del paganesimo politeista e della stregoneria. Innanzitutto, il mondo in cui viviamo è descrizione. Affermare questo implica considerare che noi, che quanto noi percepiamo e descriviamo è frutto della nostra organizzazione dei sensi e dell'interpretazione che diamo al percepito. In altre parole, la nostra realtà è formata da come i nostri sensi tendono a percepirla quale risultato degli adattamenti della nostra specie, dall'organizzazione dei sensi quale il prodotto della nostra strutturazione come individui sociali, dal nostro condizionamento educazionale subito e infine dalla nostra capacità fisiologica di organizzare e interpretare quanto i sensi ci trasmettono. Da queste considerazioni appare ovvio che la realtà è tale solo perché noi la descriviamo come tale e non perché questa sia necessariamente come noi la descriviamo. Che la realtà esista in se stessa non ci sono dubbi, infatti noi viviamo in essa. Che la realtà sia in se stessa come noi la descriviamo è da escludere. Ipotizziamo che io non disponga dei sensi che normalmente consideriamo, né quei sensi che non consideriamo, che comunque interagiscono con i cinque sensi classici, ma disponga soltanto della percezione dell'infrarosso. Tutto il mondo in cui vivo viene letto attraverso la percezione dell'infrarosso. Tutto il mondo viene descritto attraverso la sua emissione dell'infrarosso. La mia descrizione col mondo, la mia relazione col mondo avverrebbe attraverso l'emissione dell'infrarosso, l'interpretazione dell'infrarosso. Il pericolo verrebbe interpretato attraverso particolari emissioni di infrarosso. Le cose che mi piacciono avrebbero sfumature di infrarosso o frequenza di emissioni di infrarosso. Tutto quello che oggi posso immaginare altro non è che trasposizione di quanto descrivo con i cinque sensi, in cui tutta la percezione sparisce e rimane soltanto la percezione dell'infrarosso. Ciò che io non posso immaginare è il divenuto della mia specie. Se la mia specie per milioni di anni si fosse mossa nell'oggettività, adattandosi ad essa attraverso la percezione dell'infrarosso, io non sarei in grado di immaginare un mondo organizzato nei cinque sensi, né sarei in grado di definire la sequenza di adattamenti che la specie a cui appartengo avrebbe messo in essere per vivere all'interno di una realtà la cui descrizione avviene attraverso la percezione dell'infrarosso. Probabilmente ho omesso molte cose, ma il discorso mi sembra sufficiente. Un altro elemento che dobbiamo considerare è che ogni pensiero, ogni relazione che noi abbiamo nella vita quotidiana è frutto di condizionamenti educazionali sociali sovrapposti a strategie di adattamento che la specie ha messo in atto nel corso di milioni di anni. Il fatto che la nostra specie abbia costruito delle strategie di vita per le quali i bambini devono stare con il gruppo dei genitori e dipendere da essi per la sopravvivenza per almeno 12 anni, tempo puberale medio, ha posto le basi per la costruzione di relazioni educazionali che, modificandosi nel tempo, si sono imposte alla struttura emozionale degli individui. La relazione parentale è diventata così importante che tutto il movimento dell'universo che ci circonda viene interpretato come una relazione parentale. Siamo noi siamo noi come esseri umani che costruiamo questo, e la struttura morale che i sistemi sociali hanno via via definito altro non è che lettura soggettiva delle relazioni stesse. Questa lettura soggettiva e interpretativa viene modificata al modificarsi degli interessi manifestati dagli individui che ne impongono la lettura. Guarda caso, sono sempre i vecchi che determinano la struttura morale di un sistema educazionale. Essi hanno esperienza nei confronti della vita e sanno valutare qual è il loro personale interesse, a discapito dei giovani che, non avendo esperienza, finiscono per subire degli imperativi morali a discapito della fondazione del loro futuro. Pertanto, la lettura delle relazioni sociali è funzionale alla sopravvivenza del vecchio che, fallito il proposito di dare l'assalto al cielo, pensa di garantirsi una vecchiaia tranquilla a discapito della fondazione del futuro del sistema sociale. Un altro elemento da considerare sono le e nessuno mi dice come dopo le cose devono essere fatte, eh? Nessuno si permetta di fare questo. Un altro elemento da considerare sono le idee astratte. Queste sono il frutto del nostro condizionamento educazionale che variamo attraverso la nostra azione e la nostra determinazione. Le idee ci vengono imposte, noi le variamo anche se difficilmente le cambiamo. È l'insieme delle azioni che noi facciamo e l'insieme delle esigenze che nella soddisfazione dei bisogni incontriamo che ci porta a variare le idee astratte che sviluppiamo. Tutto questo per dire che noi il mondo lo consideriamo reale come noi lo descriviamo, perché siamo noi, perché siamo ciò che siamo, e non perché il mondo sia ciò che noi descriviamo. Cosa ha a che vedere questo con il luogo dove va il corpo luminoso quando, all'atto della morte del corpo fisico, assume su di sé la coscienza di sé che si è formata nel corso dell'esistenza fisica? Il problema è che non esiste un altro luogo diverso dal luogo in cui viviamo. Questo è il luogo. Non esiste un luogo spaziale o temporale diverso. Esiste questo luogo. Il vero problema è che siamo educati a pensarci come il massimo dell'evoluzione, l'immagine e somiglianza del Dio padrone, e non siamo in grado di immaginarci ciò che siamo: individui limitati, circoscritti in un corpo fisico, individui che hanno limitato ulteriormente la loro descrizione del mondo all'interno della loro ragione, individui che sono sottoposti a condizioni sociali che ne limitano ulteriormente la loro espansione emozionale, fisica e psichica, anziché pensarci all'interno di un immenso nel quale muoverci, ci illudiamo che l'immenso sia un giocattolo a nostra disposizione in quanto creati ad immagine e somiglianza del Dio dell'immenso. Esiste un momento di transizione in cui la percezione del corpo luminoso è mediata dalla descrizione della ragione. Normalmente questo avviene quando il corpo fisico non è morto. Se la percezione del corpo luminoso non fosse mediata dalla ragione, l'individuo perderebbe la capacità di praticare la sfida nella vita quotidiana, finendo per rifugiarsi in mondi che il sistema sociale attuale indica come follia. La nostra specie, con i suoi successi e i suoi fallimenti, ha fissato l'attenzione dei suoi individui in questa descrizione del mondo, ed è in questa descrizione del mondo che gli sforzi devono essere fatti per la compattazione e la formazione del corpo luminoso. Uscire da questa descrizione aiuta soltanto chi ha disciplina sufficiente per affrontare mondi diversi, strutturandosi in maniera diversa. Il corpo luminoso in formazione interagisce con i sensi e la descrizione del mondo della ragione. Quando l'individuo riesce a disciplinare la propria ragione, rafforzandone i limiti e chiamando le cose col loro vero nome, il corpo luminoso può sovrapporre il proprio intuire all'intuire della ragione. È sempre un intuire della ragione, ma è supportato da un sentire da variazioni ignote alla ragione. Perché questo avvenga è necessario che la ragione sia stata disciplinata dalla volontà dell'individuo, si ritenga parte dell'individuo e non padrona dell'individuo. Questo l'abbiamo già trattato con il dibattito sulla meditazione. Di questo ne abbiamo già parlato appunto nel Crogiolo dello Stregone. quanto riusciamo a vedere, alterando la percezione del luogo in cui vivrà il corpo luminoso, lo trasmettiamo descrivendolo con gli elementi della nostra ragione. Tanto più questa è disciplinata e tanto più vasta è la descrizione di quel luogo. Tanto maggiori sono le aspettative e le attese del soggetto e tanto maggiori saranno gli elementi che da quel luogo affluiranno alla ragione. Gli elementi descrittivi di quel luogo affluiranno alla ragione soltanto se nella ragione si troveranno delle similitudini o delle analogie. Per esempio, i flussi dell'energia vitale si possono descrivere come acqua che scorre o come venti. La conoscenza e il processo dello sviluppo della consapevolezza di un soggetto può essere descritto come fuoco che arde e che divampa. Non si possono inserire nella ragione cose di cui la ragione non è in grado di dare in essa una collocazione. Anche il processo di espansione della ragione è un processo che avanza per sedimentazione e analogie. Quando poi si aggiungono molti dati, si producono nella ragione dei salti qualitativi sui quali procediamo espandendo e sedimentando nuovi dati e nuove informazioni. La descrizione di quanto viene percepito attraverso il corpo luminoso mentre cresce è sempre relativo alla ragione, non può prescindere dalla descrizione della ragione. Quando il corpo luminoso o particolari settori cerebrali percepiscono fenomeni o situazioni che non hanno nessun riscontro nella ragione, vengono dimenticati. C'è una separazione netta fra la nostra memoria e quell'esperienza. Quell'esperienza non viene dimenticata, viene ricordata, cioè non viene spazzata via, viene dimenticata dalla ragione, viene dimenticata dal descritto e viene ricordata quando noi rientriamo con la percezione nel mondo fenomenologico che quell'esperienza produsse. Credo che Castaneda parlasse del punto di allineamento. Pertanto, quanto noi possiamo descrivere del mondo cui accederà il corpo luminoso è relativo alle analogie che riusciamo a riprodurre attraverso la descrizione della ragione. Se la descrizione della ragione sarà popolata da santi e da madonne, solo con i santi e le madonne riuscirà a descrivere la coscienza di sé che le coscienze di sé che possono essere percepite. Non perché vengono percepiti santi o madonne, ma perché la ragione dispone soltanto di quegli elementi con cui descrivere quanto la trascende. Se nella ragione ci sono molte descrizioni di quanto la può trascendere, allora la ragione pescherà per analogia da immagini diverse per descrivere il trascendente che incontra in percezione alterata. Il corpo luminoso non va dunque in un altro mondo, ma rimane in questo mondo, anche se questo mondo, come noi oggi lo descriviamo, non esisterà più. Non esisteranno più i legami, perché questi sono relativi a ciò che siamo ora. Non esisteranno nostalgie di ritorno nell'utero o di ritorno al corpo fisico. Non esisterà la forma o la sostanza del mondo in cui viviamo. Ciò che noi percepiamo, lo percepiamo con i sensi del corpo luminoso e il corpo fisico può soltanto immaginare, in base alle sue trasformazioni, come sarà. Ciò che assolutamente non è, sono le relazioni che ci sono ora, le descrizioni che noi abbiamo ora, i sentimenti che abbiamo ora. Così come quando eravamo esseri feto, avevamo la percezione del mondo in cui saremmo nati attraverso il riflesso e le sensazioni che dalla madre giungevano a noi. Così ora noi abbiamo solo delle sensazioni e delle intuizioni relative a ciò che siamo, di quanto potremmo essere quando il nostro corpo luminoso sarà partorito alla morte del corpo fisico. Quando gli dèi intervengono affiancandoci, non agiscono modificando la ragione o l'oggettività in cui viviamo, non vi faranno mai vincere un tanto all'otto, ma alimentano l'intensità dell'intuire che noi impegniamo per organizzare e attuare l'azione. Arricchiscono l'energia che noi impegniamo per organizzare l'azione in funzione del nostro intento. Siamo noi che chiamiamo gli dèi attraverso la forza che facciamo per organizzare la nostra strategia di vita. Siamo noi che chiamiamo gli dèi per alimentare l'intento che perseguiamo quando manifestando l'intenzione ne rappresentiamo il perseguimento quale arricchimento dell'intera oggettività nella quale viviamo. Alterando la percezione si può assistere alla nascita di un corpo luminoso, ma non si può vedere il mondo attraverso i suoi occhi o percepirlo nella struttura che la sua sostanza ha assunto. Affermato che non esiste un altro luogo, qual è la domanda che si pone un pagano politeista? Non tanto dove andrà dopo la morte il corpo fisico, domanda tipica di un cristiano. In che galera mi mettete? Paradiso o inferno?
Paradiso e peggio dell'inferno.
Un pagano politeista si chiederà: riuscirò a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso? Se ve lo dico adesso all'Esiodo, adesso che sto facendo Esiodo, non facevo Esiodo, voglio dire, riuscirò ad essere come Apollo che entra nell'Olimpo armato di arco, incazzato nero, pronto a sparare agli dèi se non mi riconoscono come un dio? La stessa cosa, non è che cambia, cioè è sempre lo stesso discorso, non è che facciamo discorsi diversi in situazioni. Ho messo in atto abbastanza operazioni strategiche per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, riuscirò a partorire il Dio? La domanda da porsi non è dove si andrà, ma se si andrà. Un cristiano vive nell'illusione dell'azione del suo Dio. In questa illusione si culla per l'intera vita, accettando la disperazione per il proprio fallimento. Mentre si chiede dove il suo Dio lo farà andare, non avrà forza per andare da nessun'altra parte e la morte del corpo fisico coinciderà con la morte del corpo luminoso. Un pagano politeista vive strategicamente attimo dopo attimo, risponde ai suoi bisogni e alle sue necessità. Le ragazze, se qualcuno voleva andare a scopare, era giusto che ci andasse. È chiaro questo. Il fatto è che questi missionari, anziché magari dire alle ragazze guardate che per costruire la vita bisogna agire in un certo modo, bisogna vivere strategicamente, avevano una sola misura, chiuderle a chiave. Cioè l'unica cosa che conoscono i cristiani è la galera.
Anche perché se volevano evitare che nessuno incida, potevano dargli i preservativi. Ah giusto, ma vietano anche i preservativi. È contro Dio, anche il preservativo è contro Dio. Ma strano, guarda.
Allora,
un dio del cazzo,
sì. Un pagano politeista vive strategicamente attimo dopo attimo, risponde ai suoi bisogni e alle sue necessità, mette in atto delle strategie di vita nelle quali dovrà concentrare tutto se stesso. Alla fine del suo percorso porterà con sé l'unica ricchezza che avrà accumulato. Cosa ci portiamo di là? L'insieme degli sforzi, delle strategie, delle rabbie, di tutto quello che abbiamo fatto che nella vita abbiamo messo insieme. Questa è l'unica ricchezza che portiamo con noi. Come l'essere feto alla nascita come essere umano porta con sé la sua crescita e le sue trasformazioni, così il corpo luminoso porterà con sé le determinazioni con le quali l'essere umano ha vissuto strategicamente la sua vita, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della stessa. Cominciamo ad uscire dalla concezione cristiana della vita. Cambiamo i grandi quesiti dell'esistenza. Cominciamo ad inserire un nuovo quesito a cui rispondere. Come ho organizzato la mia vita? Quali sono i miei bisogni? Come perseguo la loro soddisfazione? Qual è il mio ruolo nel sistema sociale in cui vivo? Come posso migliorare la vita del sistema sociale in cui vivo? E questo sarebbe, questi quesiti fanno parte di una concezione del conosci te stesso, molto antica nel paganesimo antico, che io sono costretto in questo momento a combattere perché il conosci se stesso viene usato per bloccare le persone. Però mentre anticamente il conosci te stesso era un vivere strategicamente la vita, cioè un modo di affrontare la vita, adesso il prete ti dice, te conosci te stesso, hai conosciuto Dio, ti sei pentito abbastanza,
Sì, no, anche perché loro giocano sull'equivoco di interpretare che praticamente è il convento di clausura conoscere se stessi, cioè nel senso che è una torre d'avorio, esatto, in cui non vivi in contatto con la realtà, ma in cui ti chiudi per conoscere te stesso. E questo non è mai dato il significato greco di intendere le cose.
Esattamente. Infatti, il discorso delle idee di Platone, no? Le idee erano gli dèi. Cioè il discorso platonico dell'operazione demiurgica per cui nascono le idee, erano gli dèi che venivano partoriti, cioè non era il demiurgo che creava qualcosa, era un'operazione di venire alla luce, di germinare in pratica. Dopo i cristiani hanno giocato su interpretazioni, abbiamo pagato 2000 anni di interpretazioni,
purtroppo
sono tanti,
sì, anche sono perché tanti. Dopo hanno falsificato moltissimo, insomma.
Sono tante, sì.
Anche perché tutto quello che non potevano ricondurre o annientare o distruggere hanno cercato di modificarlo, di alterarlo, e soprattutto hanno giocato sulla capacità, siccome loro devono interpretare la volontà di Dio, tipica di tutti i monoteisti, ebrei, musulmani, cristiani, cattolici, e loro hanno giocato sull'interpretazione di quello che gli altri pensavano.
Dopo ti do una bella notizia, vedrà che ringrazieremo Efesto, insomma. Allora non ci si chiederà più dove si andrà, ma si saprà di andare. Si saprà che la morte è una festa di nascita del corpo luminoso, perché si è attraversata l'intera esistenza concentrando tutto se stessi. Si è attraversata l'intera esistenza prendendoci nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Ora costruisco l'eternità. In questo momento, ora chiamo gli dèi. In questo momento, ora so che andrò. Per tutta la vita ho affrontato lo sconosciuto, organizzandomi per affrontarlo al meglio. Ora posso affrontare anche questo sconosciuto. Il mio trionfo. Come sarà il mondo in cui nascerò? Sarà relativo alla percezione dei sensi, qualunque questi siano, e delle prerogative della sostanza del corpo luminoso. Qualunque sia, sono pronto. Ho affrontato la vita strategicamente e strategicamente posso affrontare la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. E questa è una visione pagana. Dico è una visione pagana perché altri pagani chiaramente hanno altre visioni. Bene, allora la notizia è questa. Hanno messo a punto dei macchinari con cui poter leggere i rotoli bruciati di Pompei in lingua greca. Per cui ciò che è stato distrutto può essere, non so in quanta parte, comunque in parte, nonostante siano bruciati e carbonizzati, possono essere letti. Sai, è una buona notizia, direi.
Sì, è un'ottima notizia, anche perché appunto lì effettivamente no, miracoli non ne possono fare.
Sì, anche se falsificano è duretta,
Sì, diventa dura, molto faticoso.
Diventa più faticoso. E sta qua, allora, sta notizia appartiene al che è una notizia direi piuttosto importante, anzi forse una delle più importanti che ci siano in giro. Dove diavolo l'ho schiaffata? Chissà. Allora, questa notizia qua ce n'era dietro anche un'altra dove si diceva che i soldati romani fanno la spesa. E tu dici leggi la cazzata, non è vero.
È la verità.
Vuol dire che, che il saccheggio era una cosa abbastanza irrilevante rispetto a quella che è l'attività dei soldati. No?
Beh, il saccheggio appartiene tipicamente al concetto cristiano.
No, è stato introdotto da Giulio Cesare, anche da altri. Cioè, a Roma c'era la Giunone moneta, no? Che nella zecca di Giunone, nel tempio si stampava la moneta. No? Quando i romani avevano problemi di denaro con l'arrivo dei galli, interpellarono l'oracolo e l'oracolo perché avevano paura che mancassero soldi, no? E l'oracolo disse: finché verranno portate avanti le guerre con giustizia e i soldi non mancheranno. Questo fu l'oracolo di Giunone Moneta, insomma. Tanto perché tanto per sapere il concetto.
Sì, no, ma difatti guarda, so che giusto, facendo delle ricerche un po' particolari, ci siamo imbattuti su dei documenti di diritto romano. E allora si parlava, sai, della condizione, diceva, della donna succube all'interno delle società antiche della città romana. Benissimo, basta pensare che esisteva una possibilità, fra le varie possibilità di divorzio che esistevano all'interno della società romana, esisteva quella in cui la donna si sposava fingendosi di vendersi all'uomo, cioè per un prezzo modesto. Lei si poteva riscattare riacquistando se stessa dal marito, cioè nel senso, cioè dire, ma le donne non contavano niente, cioè rendetevi conto che era concepibile per il diritto romano che una donna per sciogliere il matrimonio dicesse fa a quanto mi vendi a me stessa? Cioè, e che significa? Che se questo è ammissibile, cioè che si presentava i romani come feroci, sì, chissà come, cioè, pensate che per il diritto romano era ammissibile sciogliere il matrimonio in quanto diceva la donna mi rivendi a me stessa.
Esatto.
Cioè, che poi tra l'altro erano cifre simboliche, cioè era più che altro per ufficializzare la separazione, dire diamo una struttura, diamo una manifestazione, un comportamento, un agire che documenti questo, e diceva la donna poteva acquistare la libertà acquistando se stessa dal marito, cioè, ma non vendendosi a un altro uomo o a un'altra famiglia, cioè, diventava libera acquistando se stessa. Cioè, allora, implica dal punto di vista giuridico un concetto che l'altra parte ha un potere qualsiasi assoluto, cioè, e che addirittura può entrare in possesso della sua vita riacquistando la libertà dal marito. Quanti anni ci siamo messi nella cultura occidentale dopo l'arrivo del cristianesimo?
Adesso per riacquistare la libertà da un matrimonio è il costo di un avvocato, costa molto di più.
Sì, ma vedi, è un rivolgersi a una società che ti dà una struttura giuridica. Lì era la donna che decideva,
faceva una scelta
e tra l'altro acquistava la libertà acquistando se stessa.
Certo.
Cioè non è che diceva è lo Stato che riconosce la mia libertà, io decido di essere libera e riacquisto la mia libertà, che poi tra l'altro il diritto romano prevedeva che fosse anche un prezzo eco, cioè nel senso che erano cose simboliche, cioè nel senso che è sotto una manifestazione. Però prova a pensare a questo concetto giuridico, come si vengono a dipingere i romani, cioè come sono dipinti.
Ci sono le cose strane, è andato perso le 12 tavole, no? Le leggi delle 12 tavole, di cui è stata persa diciamo così la traccia, però se qua e là c'è, sì, sono delle citazioni. Bene, in una di queste leggi delle 12 tavole non era ammesso in tribunale le testimonianze estorte da tortura.
Sì.
Cioè la tortura non poteva essere usata per estorcere una testimonianza da portare in tribunale. Per cui, se voi pensate, se voi fate saltare questo modus, no, operandi, è chiaro che se uno vuole delle prove da portare in tribunale deve agire in maniera diversa, cioè deve procurarsele in maniera diversa. Se voi abolite l'uso della tortura, succede che la ricerca delle prove avviene in maniera più seria, insomma. Bene, questo sistema è andato via via decadendo con l'arrivo dell'impero, no? Cioè nelle 12 tavole poi vengono bruciate e si riforma l'alta giurisdizione imperiale e tutto il resto. La giurisdizione imperiale viene presa dal cristianesimo e viene usata e viene aggravata. Pensate cosa è successo nel Medioevo con la manipolazione proprio delle prove costruite con la tortura, dove la tortura serviva a dar ragione all'inquisitore. Per cui abbiamo veramente un capovolgimento di quello che è il sistema giuridico.
No, ma di fatti, in questo senso, io qua ho una citazione che parlano appunto del film Costanza da Libano, e parlano dell'inquisitore, dice fa ogni sua frase, ogni oggetto della sua vita, ogni sua azione e affetto, tutto agli occhi degli inquisitori vale come prova del suo crimine, della sua complicità con il nemico. Cioè qualsiasi gesto che è quotidiano, che è anche significante, che non ha ma anche un affetto, qualsiasi cosa, che non porta neanche dato l'intenzione della persona, era sufficiente per portare alla condanna della persona. E questo era il comportamento dell'inquisizione.
Insomma, leggeremo i papiri bruciati, un sistema di filtri applicati a una macchina digitale modificata per l'uso, così l'inchiostro si differenzia dal supporto e trasforma la scrittura in un'immagine chiara e quasi del tutto leggibile. Per cui quando riesci a chiarificare l'80%, il resto vai per deduzione, fai presto, insomma.
Ma anche perché ce n'è proprio una miniera di rotoli.
La miniera, cioè, a Pompei, cioè, a me mi dispiace per la gente di Pompei, perché vabbè, è successo quel che è successo e i disastri nella storia avvengono. Però in effetti è come se la vita fosse stata bloccata in un giorno solo e noi abbiamo la documentazione della vita che i cristiani non hanno potuto distruggere. Vi rendete conto? Cioè noi possiamo documentarci sulla vita di allora saltando 2000 anni di orrore. E penso che sia eccezionale, insomma.
No, io volevo aggiungere un'altra cosa. Ricordiamo domani sera Radio Gamma 5 via Belzoni 9, Cadone, che Padova, ore 20:30,
contemplazione.
Il quinto incontro sulla contemplazione, perciò, visto che gli ascoltatori che si mettono in ascolto tardi, gli ricordiamo questo appuntamento. No, io volevo, se tu non hai altre cose.
No, tu puoi andare avanti.
No, volevo aprire un piccolo discorso. Varie volte è successo, anche su questi microfoni, di sentire ascoltatori che intervengono e dicono: voi parlate male del cristianesimo o del cattolicesimo e non parlate male dell'Islam. A parte che questo non corrisponde, perché noi siamo noi siamo politeisti, perciò non siamo monoteisti. Questo
un attimo, c'è una particolare cosa. Loro, chi interviene, sì, dice questo, esatto, ma noi in realtà non parliamo mai male del cristianesimo.
Esatto, non parliamo mai.
Noi non diffamiamo mai nessuno.
Se questi qua, allora, dicono appunto perché, sai, c'è una tendenza, una moda contemporanea a presentare lo spirito di una nuova crociata, cioè di dire sì, noi cristiani devono difendersi, sarebbe da dargli tante volte in testa a questi che dicono questo, perché esiste un nemico assoluto che è l'Islam. E a me questo spirito della crociata non mi è mai piaciuto, cioè a me le crociate non sono mai piaciute in nessun senso, al di là del discorso storico, le crociate non sono mai piaciute. Io ho sempre affermato, anche lui del settore, ho sempre affermato che la realtà è ben diversa da quello che è. E che logicamente lo scontro che si vogliono propinare tra un presunto Islam o l'Islam e un mondo occidentale è una finzione, in quanto serve a compattare il gregge di entrambi. Serve appunto a portare che il gregge vada da una parte e vada dall'altra, e di conseguenza l'importante è che il gregge rimanga fedele a chi? Al creatore, all'unico Dio, che rimanga appunto fedele alla verità di un presunto messaggio cristiano o di un presunto messaggio islamico che è legato a Dio o ebraico. Benissimo, è uscita una piccola notiziola in cui non è stato dato molto spazio. Pensiamo ad esempio a quello che è stato affermato e detto per quanto riguardava ad esempio le statue di Stuttgart in Afghanistan. E di questo iconoclasta è sempre appartenuto a tutte quante le religioni di tipo monoteistico, cioè sia l'Islam, sia l'ebraismo, sia il cristianesimo, hanno sempre fatto delle grandi guerre sul discorso dell'immagine. Hanno sempre cercato di distruggere l'immagine, perché l'immagine è sempre un messaggio non codificato, non filtrabile, non condizionabile, che permette di entrare in contatto con le realtà. E questa caratteristica di voler determinare qualsiasi immagine che possa essere utilizzata appartiene sempre a una volontà di dominazione del monoteismo. Allora, abbiamo assistito a un grande fermento per il discorso delle statue, giustamente, però non sufficiente, è stato trascurato invece un piccolo particolare. Noi più di qualche volta abbiamo ricordato che all'interno dell'Islam si stanno muovendo delle situazioni di contrasto, di polemica, di scontro sul discorso del concetto del Dio. Bene, una piccola notizia. Pakistan, condannato a morte il predicatore blasfemo. Ma un predicatore blasfemo in un paese islamico. Allora leggiamo questa notiziola. Ieri la Corte di Giustizia pakistana ha condannato a morte un predicatore islamico per un reato per il quale la cristianità ha bruciato preti, ma secoli fa, eresia. Secondo il giudice, l'imputato, un quarantenne di nome Hak, aveva stampato e distribuito ai suoi seguaci un opuscolo che negava il primo comandamento islamico, peraltro uguale all'omologo cristiano: non avrai altro Dio all'infuori di me. Bella questa notiziola, cioè un sacerdote che appartiene al clero musulmano che fa un opuscolo in cui mette in luce e condanna e nega il concetto cristiano, che poi anche islamico: non avrai altro Dio all'infuori di me. Ma allora l'Islam è così pronto all'assalto dell'Occidente, o comincia ad avere i piedi di argilla, o comincia a essere nel suo interno con dei fermenti? Cioè, provate a pensare voi in un paese come il Pakistan, legatissimo
talebani,
sì, perché tanto che ha aiutato i talebani, in cui un sacerdote ha il coraggio di stampare un opuscolo e distribuirlo ai suoi fedeli e mette in contrasto il primo principio: non avrai altro Dio fuori di me, condannato a morte. Beh, io non ho sentito, noi non abbiamo visto mobilitazioni per questo. Sono state le mobilitazioni più o meno superficiali per il discorso di Buddha, ma per questo uomo che ha avuto un viso, volendo fare un discorso di valore, conta più di quello di Buddha sicuramente.
conta i livelli di un Jan Assa, sì, a no, livelli di un Wehrkleft.
Cioè, io ho sempre detto, gli oggetti non sono importanti, sono importanti le persone. Cioè, e allora qui si è fatto delle campagne di facciata per difendere delle statue e per difendere questo uomo che ha avuto il coraggio, cioè è stato condannato a morte e non si è fatto niente. Noi abbiamo ricordato più di qualche volta che anche all'interno dell'Islam esistono tutta una serie di movimenti che cercano di liberarsi da questo. Certo, che noi non li aiutiamo se parliamo di crociata, perché se parliamo di crociata sicuramente esiste una mobilitazione e impedisce questo. Benissimo, un'altra notizia che questa condanna a morte di questo prete islamico che nel Pakistan del 2001 dice che non è vero il primo concetto cristiano, che è il primo concetto musulmano, non avrai altro Dio all'infuori di me, riporta un'altra notizia. E dice, parlando dei due paesi dell'Occidente, difende le statue e non fa altre cose. Come dimostra, tra l'altro, il silenzio che circonda le impiccagioni di presunti eretici musulmani in Iran. Cioè, nell'Iran, che è uno dei paesi islamici più integralisti, e penso che nessuno lo possa contestare, c'è stato qualcuno che è stato impiccato per eresia. Io chiederei se qualcuno queste notizie le ha avute, se qualcuno queste notizie le ha sentite, le ha viste scritte, se qualche ONU, se qualche movimento umanitario l'ha fatto, e non l'ha fatto perché questi uomini che hanno avuto coraggio di morire mettevano in discussione un principio più base che tutti si rifanno: non avrai altro Dio all'infuori di me.
Il discorso della Chiesa cattolica, no? Della Chiesa cristiana in generale, è che hanno bisogno di un nemico forte sul quale concentrare l'attenzione, esatto, delle loro bestie, perché per loro chi aderisce a quelle religioni per loro sono delle bestie, non perché non lo diciamo noi, è il concetto cristiano, è il concetto monoteista, e a cui concentrare l'attenzione, non accorgersi cosa che loro stanno facendo attorno. Più o meno come il pazzo di Nazareth quando dice dovete amare i vostri nemici, quando lui è il nemico di chi lo sta ascoltando. Bene, l'Islam è lo stesso, l'Islam ha bisogno anche lui di un nemico forte con cui concentrare l'attenzione delle sue bestie. L'unico modo per combatterli entrambi è costruire qualcosa di diverso, è costruire una società civile qui, adesso, ora, dove le singole persone stanno vivendo, perché questo è l'unico modo che c'è per aiutare in Pakistan, per aiutare in Iran, per aiutare negli Stati Uniti, per aiutare in Messico, per aiutare in Brasile, qui, adesso, ora, l'eterno presente, adesso.
Ma facciamoci una domanda: cosa può spingere un Occidente così pronto a bombardare qualcuno per dei presunti crimini, a massacrare un paese come la Jugoslavia, a uccidere delle persone dicendo che per una guerra umanitaria? Cosa può spingere un paese, un Occidente intero, a farsi finta di indignazione perché vengono distrutte delle statue in Afghanistan e lasciare che un sacerdote musulmano che dice non è vero il primo concetto che musulmano e cristiano non avrà altro Dio fuori di me venga condannato a morte, e lasciare che degli uomini vengano impiccati per eresia, cioè non per crimini, per eresia in Iran? Cosa spinge l'Occidente cristiano a non intervenire verso questa realtà così integralista e così forte, anzi cercare un accordo e cercare di spaventare la massa assieme? E un semplice fatto, cioè la ricchezza passa tramite appunto il denaro. Allora, c'è una notiziola che pochi verranno dato, anzi nessuno avrà sentito. Allora, preghiere capital and gain a Dio piacendo. Allora, per quanto riguarda la stima del mercato dei valori a livello mondiale, si parla di 2.000 miliardi di dollari, pari al rimborso del debito americano in 10 anni promosso da George Bush. Quello religioso in particolare è stimato a livello globale tra gli 800 e i 1.000 miliardi di dollari. Cioè, nel senso che esiste, e vi dico quel teoretto, i cristiani scientisti non investono nella farmaceutica e per gli islamici i tassi di interesse sono tabù. Negli USA fioriscono i fondi di investimento tagliati su misura per ogni religione.
A quanto ci danno?
Allora, basta che pensare nel Stati Uniti esiste già un fondo di investimento islamico che negli ultimi mesi ha perso il 29%. Esiste un fondo di investimento dei cristiani scientisti che ha perso il 36% negli ultimi 12 mesi. Esiste un fondo di investimento cattolico negli Stati Uniti che ha già perso il 6% in 12 mesi. esiste un fondo di investimento della Chiesa Luterana che ha perso il 12% negli ultimi 12 mesi, esiste un fondo di investimento della Chiesa Mennonita che ha perso il 5%, ed esiste un fondo che si chiama Cristiana, della Chiesa Cristiana, che è la Chiesa fondamentalista, che ha perso il 44% negli ultimi 11 mesi.
Insomma, i cattolici e i metodisti sono migliori, insomma.
No, i cattolici e i luterani.
E i luterani
ma i cattolici hanno lotto per mille, dai.
Hanno lotto per mille.
Hanno lotto per mille e poi logicamente non pagheranno i miliardi di dollari che hanno avuto di condanne.
Ti dirò che de sto periodo voglio vedere chi ci guadagna in borsa.
Sì, no, ma vedi, il discorso che questo qua, appunto, pensate, questo discorso è il fatto che gli islamici, condizionati da un principio, ricordavamo una delle ultime trasmissioni il fatto, ad esempio, che un fondo di pensione di ispirazione islamica in Turchia era fallito, lasciando in povertà 200.000 persone. E rendetevi conto che cosa significa questo, cioè nel senso che la religione serve addirittura a poter manovrare delle cifre, e serve a mobilitare delle cifre, e di fronte a questo, che poi tra l'altro sempre a Dio piacendo, perché la ricchezza è stata sempre vista nel senso che io ho più pecora di te, perciò si fa la guerra per il gregge, rappresenta, secondo le stime degli economisti, dagli 800 ai 1.000 miliardi di dollari, cioè una bella cifra, solo appunto. E questo qua può permettere che si dica sì, facciamo un po' di cancan per quanto riguarda i Buddha, e per il sacerdote che dice non è vero che Dio è l'unico Dio, non è vero che gli uomini devono essere sottomessi a un unico Dio, viene condannato a morte e nessuno fa campagna, nessuno
quel concetto è quel concetto di cui parlo, che a tutti va bene che ci siano le condizioni affinché trafficare in schiavi, affinché spacciare eroina, affinché stuprare, affinché trasformare le persone in oggetti di possesso. Cioè, anche se c'è un sistema giuridico che tutto sommato dà delle garanzie apparenti, delle garanzie formali, no? Esistono agiscono a livello di mafia, cioè le religioni monoteiste agiscono a livello di mafia sul territorio proprio per riuscire a trafficare in schiavi, spacciare eroina. E le persone non si rendono conto di questo, eh?
Ecco, un'altra cosa che può essere significativa, e qualcuno va a criticare il fatto, come ho già sentito, che esistano delle leggi e che esista un concordato, che questo concordato bisognerebbe tornare o abolire il concordato, o tornare, qualcuno propone in maniera molto simpatica di tornare al concordato fascista e così via. Ma l'esistenza di normative giuridiche è sempre una certezza quando mancano le capacità degli uomini di applicarle. Cioè, non pensiamo che un principio giuridico non sia niente. Allora, facciamo un piccolo esempio di quanto può essere forte un principio giuridico anche se le persone non lo vanno a applicare, anche se nessuno lo minaccia, nessuno lo utilizza. Il fatto che esista. Abbiamo sentito che qualcuno, ci sono stati, la Conferenza dei Vescovi Italiani ha parlato che dai campanili vanno tirate via le antenne. Nessuno ha spiegato perché. Loro hanno adottato delle tecniche dicendo sì, per il diritto canonico non è simpatico, non è questo. Loro non l'hanno fatto, e leggo testualmente la citazione, aperte virgolette, e parla un vescovo, un utilizzo sia pure parziale ma permanente dell'edificio di culto a scopi alieni alla sua destinazione non solo sarebbe contrario alla normativa canonica, ma potrebbe mettere in discussione la permanenza della speciale tutela civile. Chiuse virgolette. Cioè, questo hanno dovuto riconoscerlo loro. E qual commentatore dice fa, il codice civile infatti prevede per edifici destinati al culto cattolico, anche se di proprietà privata, fra virgolette, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata, chiuse virgolette, in conformità alle norme canoniche e concordatarie. Allora, il semplice fatto di introdurre delle norme chiare, delle norme che stabiliscono i ruoli, può anche impedire, se ben utilizzate, se bene comprese, la possibilità di fermare queste cose. Allora, non lamentiamoci perché le leggi non sono di un certo tipo, ci sono da sperare che esistano delle leggi.
Farne di migliori, possibilmente.
Certo, la cosa simpatica sarebbe appunto quella che non esistesse un Vaticano e il problema sarebbe risolto.
Beh, cioè, dobbiamo prendere atto della realtà, dai.
Sì, ma d'altronde, se c'è un sistema di contenimento di qualcosa, non possiamo dire non usiamo questo.
Certo.
E anche perché significa chiaramente che se loro stessi ammettono che devono rispettare le leggi, indica che loro stessi riconoscono di non avere più il potere né di cambiarle, né di modificarle.
Hanno potere soltanto perché agiscono a livello di mafia e basta, cioè hanno il potere di terrorizzare le persone, di minacciarle, di ricattarle, di terrorizzarle, vabbè, dalla più scema all'inferno al paradiso, se no che penso mico l'amico dell'amico, insomma.
Ma allora facciamo un discorso molto semplice. Allora, questo vescovo dice, ma il fatto di mettere sopra delle antenne a un campanile potrebbe mettere in discussione la permanenza della speciale tutela civile. E allora, significa che non sei in grado di modificare le leggi, di imporre qualcosa? E cosa ci vanno a fare i nostri uomini politici in Vaticano? Cosa vanno a promettere? Cosa vanno a chiedere? Cosa spero di ottenere?
I politici sono più stupidi della gente.
Sì.
Loro pensano che il Vaticano possa muovere ancora voti. In realtà
sì.
Non muove voti.
No, allora...
Anzi, è il contrario che muove voti.
Sì, no, ma rendiamoci conto.
È il nostro contrario, noi facciamo solo la religione.
No, ma allora rendiamoci conto dell'incapacità che esiste delle persone educate all'interno della visione cattolica di comprendere come sono i meccanismi, quali sono la psicologia della gente, qual è la mentalità, di come è cambiata la realtà. Cioè, loro pensano che l'Italia sia ancora una parrocchia del Vaticano e invece non è più una parrocchia del Vaticano.
Cioè, loro vedono le trasmissioni Rai, le trasmissioni Mediaset molto cariche di Vaticano, Vaticano, Vaticano 24 ore su 24 e pensano che il mondo sia così. Cioè, come si pensa che il mondo sia una varietà, sia la donna di casa sempre linda, sempre pulita, sempre pronta, scattante, che canta mentre fai i lavoretti di casa. Cioè, come c'è questa illusione, cioè la politica del mulino bianco, no? Cioè l'illusione che il mondo sia un mulino bianco anziché il mondo di fatica, e così i politici si illudono che il mondo sia,
esatto.
Non è vero, questa è l'illusione.
No, ma vedi, una cosa che poi, tra l'altro... Beh, se vuoi, Claudio,
andiamo via le telefonate.
Sì, visto che...
Ok, dai. 049-700-700, 049-700-838.
Sì, beh, allora ricordiamo l'incontro di domani sera qui a Cadoneghe, in via Belzoni 9, alle 20.30, c'è appunto l'incontro sulla contemplazione e sarà appunto un colloquio, il quinto del ciclo delle nostre conferenze.
Pronto, Radio Gamma?
Ciao, Claudio.
Ciao.
Ciao.
Adesso fa sorrida.
Dimmi.
Ma sta preoccupato e distrugge i cattolici. Anche se è a piede che viene avanti adesso.
Ciao. Ciao.
E questo ha ripreso il discorso della trasmissione di Franco precedente. Pronto?
Ma io non si sente Claudia. Ah, niente. Ah, è riattaccato.
Allora, bene. Vai, Francesco.
Sì, allora appunto ricordiamo questo incontro, allora domani sera alle 20.30, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, sala conferenza di Radio 5, sarà l'incontro sulla contemplazione. Anche perché il tema di contemplazione appunto può sempre essere una fonte di equivoco o anche di male interpretato. Di conseguenza non pensatevi che il prospettare la contemplazione pagana sia una contemplazione quella prevista dalla Madonna o di vari santi che sono all'interno della religione monoteistica cattolica in Italia.
La contemplazione pagana è molto fisica.
Sì, esatto, nel senso che parlavamo appunto prima del fondamento di ogni che era l'osservare il mondo. Ma l'osservazione del mondo è sempre un qualcosa che noi compiamo, cioè non è un qualcosa che può essere delegato o un qualcosa che noi possiamo trascurare o che possiamo ignorare. Siamo sempre noi che dobbiamo guardare con i nostri occhi, di conseguenza siamo noi che vediamo queste immagini.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, sono Antonio, ciao.
Sì, ciao.
Niente, volevo solo dirti che ieri sera sono andato lì nel sito vostro e devo farvi complimenti, veramente ben curato.
Beh, grazie.
Niente, posto, ciao.
Ciao.
Naturalmente prendiamo atto della sua telefonata. Ricordate che su internet trovate tutta la
roba. Sì, trovate una marea di materiali.
Beltramini, buonasera. Senta una cosa, prima parlavate di un libro.
Sì.
Dunque, il come si chiama? Il libro del cristianesimo.
Un libro nero del cristianesimo che è di Jacopo Fo.
Quello ce l'ho già. L'altro invece qual era?
Storia criminale del cristianesimo.
Ah, storia criminale.
Tieni presente che questo è il primo volume, credo di 8-10 che usciranno.
Anesimo. Di che casa
è? L'editrice è Ariele.
Ariele?
Sì.
Ariele.
L'autore è Karl Heinz.
Karl Heinz.
Deschner. Deschner. Deschner.
Deschner. Va bene, grazie. Sal.
Prego, grazie a lei.
Arrivederci. Salve.
Pronto, radiogramma?
Sì, buonasera, sono Lisa, telefono da Vicenza.
Dica.
Ho una curiosità.
Sì.
Anche dovuta anche al fatto che non ho ascoltato in modo continuativo la vostra trasmissione, ho sentito dei pezzetti, no?
Mm.
E allora, ho sentito quando parlavate della costruzione del corpo luminoso.
Sì.
Al fine, e poi la separazione del corpo luminoso, sì, dal corpo fisico.
Sì.
Ecco, per diventare come degli dèi, eccetera. No, mi chiedevo, la funzione che ha il mondo animale, il mondo vegetale.
La stessa.
La stessa, allora la stessa. Devono, anche loro devono
vivono
costruire.
Per sfida, solo gli esseri umani vengono messi in ginocchio purtroppo.
Sì, ma lascia perdere il ginocchio adesso, ma voglio dire, ma anche loro sono coscienti di dover costruire il loro corpo,
sì,
luminoso?
Sì, la coscienza di costruire il proprio corpo luminoso ce l'abbiamo innata anche noi.
No, ma questo sì. Va bene, ma mi chiedevo il mondo, sì, animale e il mondo, sì, vegetale, il mondo minerale.
È cosciente anche lui di fare questo. Anche l'essere terra, anche l'essere sole, anche l'essere luna fa esattamente la stessa cosa.
Allora hanno una coscienza,
certo,
loro? Certo. Che noi non siamo in grado di
possiamo di... possiamo avvicinarle, possiamo anche parlarci,
e
naturalmente
ascolti...
per quello che ci diciamo appartiene al fatto che siamo uomini, siamo esseri umani.
E anche loro, se riescono a costruire il loro corpo luminoso, diventano simili,
sì,
agli dèi?
No, sono già,
già
il fatto, già il fatto che tu sei in cammino per farlo, che ti organizzi strategicamente, sei già un dio.
Ah, ecco, va bene, vi ringrazio.
Prego.
Buona serata.
Ciao, ciao.
Il discorso del corpo luminoso so che è complesso, ma voi dovete pensare come se noi, gli esseri della natura, fossimo dei feti nella pancia di nostra madre che dobbiamo essere partoriti. Naturalmente dobbiamo fare del nostro meglio per crescere. Cioè, in fondo è questo l'essere natura. Purtroppo noi siamo anche esseri sociali e qualcuno tenta di uccidere questo, è un dato di fatto, non è colpa mia. Pronto, radiogramma?
Sì, No,
voglio dire questo, il fatto di costruire il corpo luminoso è un concetto pagano che abbiamo introdotto attraverso la reinterpretazione di tutto quello che è il paganesimo. So che è difficile, però è così, cioè, pronto alla gamma. Il fatto è che noi non abbiamo un Dio creatore all'inizio del tempo, noi abbiamo le forze che si compattono, che si costruiscono, che si modificano attraverso i mutamenti e vanno a costruire la coscienza universale. Cioè, non abbiamo una coscienza universale all'inizio del tempo, l'abbiamo alla fine del tempo ed è ciò che costruiamo in questo momento con le nostre scelte, con il nostro prendersi in mano la responsabilità della vita. Questo è un dato di fatto e questo è un concetto che è assolutamente pagano, non appartiene a nessuna forma religiosa. Ce n'è qualcun'altra forma?
No, assolutamente, solo il paganesimo è così, diciamo, depositario.
Pronto?
O possiede questo.
No, anche perché quando voi trovate gli... perché Ercole fa le sue fatiche? Ercole attraverso le sue fatiche per andare alla ricerca della conoscenza. Mm-hmm. Perché va a prendersi i pomi delle Esperidi, che sono i pomi della conoscenza e della consapevolezza? Per raggiungere la conoscenza e la consapevolezza. Cioè, alla fine del suo percorso, lui viene accolto all'Olimpo. Era stessa che ha tentato di fermarlo, gli dà in sposa la figlia, gli dà Ebe. Perché? Perché lui ha attraversato quelle che sono le fatiche della vita, le traversie della vita, e ha costruito se stesso. Pronto?
Ciao Pagano.
Ciao.
Ciao.
Sono Sandra.
Dimmi.
Te l'ho già detto ancora. Sai perché siamo in ginocchio? Perché glielo permettono.
Eh beh, gli permettono di farlo, sì.
Chi? Chi? I parlamentari. E tu non te vuoi mica capirlo?
Tante, tante cose gli permettono di farlo, non
senti,
solo questo.
E quando dici che l'8 per mille bisogna darlo allo Stato? No. né alla Chiesa né allo Stato.
Non è possibile, perché non tu lo dai sempre alla Chiesa.
Guarda che li diamo già di tasse, sai.
Sì, ma quando
dalla
tu...
busta paga, guarda quando... tante.
Allora, l'8 per mille...
Dovremmo tenercele noi.
Sono d'accordo con te. Io sono d'accordo.
Senti,
con
Pagano,
la tua...
ascolta, poi parli. Poi parli dopo, no, perché devo andare... perché non fate un po' di intermittenza con le vostre trasmissioni voi due e poi qualche giovedì le pagare?
Perché non abbiamo soldi.
Non possono venire.
Non abbiamo soldi.
Perché
siamo poveri, no, ragazzi.
Le ho sentite molto simpatiche e brave.
So,
io un'oretta sono state bravissime.
Ciao,
so. Ti saluto.
Ciao.
Lo so, anche noi vorremmo portare altre persone. Purtroppo le forze economiche sono quelle che sono. Non facciamo proselitismo. Non chiediamo le sovvenzioni. Non chiediamo l'8 per mille. E dobbiamo fare quello che siamo in grado di fare.
Per esempio la Sciascia noi non può partecipare perché so cambiato ritmo di lavoro, di conseguenza...
Ha trovato lavoro?
Sì, ha trovato lavoro e di conseguenza...
Ed è giusto che si mantenga, anzi
sì,
tanti auguri a Sciascia.
Sì, ce li facciamo gli auguri che tutto vada bene, però logicamente noi non abbiamo un lotto per mille che ci
sì,
sostiene.
No, noi tenete presente che noi per venire in radio ci paghiamo la benzina, ci paghiamo i lavori, Francesco è costretto anche a prendersi ferie, tanto farlo in picchieranno, cioè noi siamo costretti effettivamente a fare di grossi sacrifici, non è che stiamo giocando.
Sì, gran parte delle mie ferie io le passo qui in radio, cioè nel senso che tutti quanti, chi può logicamente, perché io sono nella condizione di potere questo, ma chi non è in quella condizione. E esempio anche le pagane che sono intervenute e per loro rappresenta un problema, cioè proprio anche logistico, perché nel senso che tutti quanti lavorano, tutti quanti hanno una famiglia,
infatti,
di conseguenza.
Infatti una delle cose che ci ha fatto stare male che noi eravamo pronti per farlo l'8 marzo, no? Poi con quello che è successo, vabbè, abbiamo detto lo sforzo lo facciamo 15 giorni prima, però per noi è stato un grosso sacrificio, non scherziamoci sopra.
Sì, ma difatti noi non abbiamo mai avuto problemi nell'aprire la nostra trasmissione ad altre persone, logicamente non possiamo imporre questo, non possiamo neanche chiedere questo, cioè, no, queste trasmissioni avvengono tutte quante su base volontaria, perciò chi può, perché logicamente esiste, non è che siamo tutti nella stessa condizione, c'è chi fa delle scelte, chi ha delle possibilità e utilizza queste possibilità. Anche noi saremmo contenti che ad esempio ci fossero più pagani che avessero la disponibilità economica o la disponibilità temporale di fare questo,
certo.
Ma se in questo momento non c'è, accontentatevi di quello che c'è,
quello che passa il completo.
Non chiedete di più.
Pronto?
Sì?
Ah niente, prima ho sentito un ragionamento su Ercole.
Sì.
Voi mi parlate di Ercole come se fosse un personaggio storico esistito?
No.
No?
No, simbolico.
Ah, è simbolico.
Certo.
Ma comunque...
parli delle fatiche.
Sì, ma lo parliamo attraverso simboli, cioè è l'uomo che si costruisce. E le fatiche che sono le fatiche della vita, non come se fosse esistito davvero.
Comunque allora la vostra affermazione è che tutto quello che esiste è la vita che esiste è venuta all'esistenza per caso, perché non c'è.
No, è venuta trasformandosi dal primo momento, dal primo atto, dal Big Bang, se ti piace di più.
Sì.
E per adattamento, cioè alle condizioni che trovava si adattava per stare al meglio.
Ho capito, però non hanno ancora trovato il sistema, non sono ancora riusciti come si è formata la vita.
Sì, ma non lo so.
Tant'è vero che qualcuno ha detto, ma la vita è arrivata da qualche altro piede.
Sì, ma non è importante, cioè importante.
Più di tante e basta, perché in effetti non hanno trovato nessuna base per dire che la vita si sia formata da sola.
Ma sono d'accordo con te.
Dicono che sia impossibile.
No, è da sola.
È
impossibile il contrario.
Gli scienziati dicono di no.
Sì.
Dicono che è impossibile che si sia formato.
È impossibile il contrario. Cioè, che sia impossibile il contrario te lo dico io, perché sono andato a vedermelo. Come si formi la vita, quali sono i meccanismi, noi non abbiamo ancora tutti i dati per farlo, ma probabilmente non li avremo mai, insomma. Non mi faccio di questi problemi.
È come quello che dice, senti?
Sì?
Ecco, è come la televisione, guarda, tu devi credere perché uno più uno più uno è uguale a uno. È un mistero, ma devi crederci, insomma, è la Trinità che è la,
ma è per questo che ti dico che non può, che le forze della vita non possono essere esterne alla vita.
Poi tu parli della luce che si trasforma la vita in luce, insomma.
No, io parlo di corpo luminoso, ma se non hai capito il discorso, è un altro discorso. Però per me era un discorso di analogie, se poi non ci riesci va bene.
Sono tutte filosofie campate nell'aria.
Vabbè, se per te è così, sia così.
Va bene, ciao.
Ciao.
Ragazzi, questi sono gli strumenti che ho per comunicare delle idee, non ho degli altri strumenti. Comunque, e poi non sono uno scienziato, uno stregone, apprendista stregone sì, uno scienziato no.
Comunque Claudio, a dire una battuta, è più storico Pinocchio che Gesù Cristo.
Sì, questo è vero. Ragazzi, chiudiamo qui la trasmissione, sono Mario.